Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La nostra regola dice che la nostra regola, appunto, una piccola regola non è la regola, ma la nostra regola è l'Evangelo. Che mediteremo e approfondiremo con amore. E quindi ogni volta che celebriamo la festa di un evangelista, sentiamo questa festa come la festa della nostra regola, la festa della regola della nostra vita, la festa dalla quale vogliamo ricavare gli insegnamenti per la nostra vita e vogliamo chiedere al Signore le grazie di poter conformarci agli insegnamenti che nel Vangelo troviamo. Così ricordiamo l'Evangelista Marco, ringraziando il Signore per il dono degli Evangeli, ringraziando il Signore per le grazie che da esso scaturiscono.
Prima lettera di Pietro. Al capitolo 5, 5b, 14. Carissimi, rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, Egli stesso, dopo che avrete un poco sofferto, vi ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. A Lui la potenza nei secoli. Amen. Vi ho scritto brevemente per mezzo di Silvano, che io ritengo fratello fedele, per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. Vi saluta la comunità che vive in Babilonia e anche Marco, figlio mio. Salutatevi l'un l'altro con un bacio d'amore fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 16, versetto 15. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Parola del Signore. Ecco, siamo in pochi, c'è più tempo per ciascuno per dire un pensiero un po' più articolato, e quindi lascio senz'altro la parola a voi.
Ma questo testo di Pietro è una piccola sintesi di tutta quella che è la vita cristiana e l'insegnamento del Vangelo in pochi versetti. Da una direttiva che praticamente comprende tutto. Ma mi sembra, a me mi ha sempre colpito che al versetto 7 fonda la fiducia richiamando quello che è la cura che ha il pastore delle sue pecore. Infatti questo che dice: gettate in lui ogni vostra preoccupazione perché egli ha cura di voi, o in realtà si può tradurre anche a lui importa di voi, che è esattamente il contrario di quello che si dice del mercenario nel Vangelo secondo Giovanni. Lì si dice il mercenario fugge perché è mercenario e non gli importa delle pecore. Il buon pastore dà la sua vita per le sue pecore, a lui importa. E quindi il fondamento della nostra fiducia e del potere gettare nel Signore ogni preoccupazione è questo amore del buon pastore che gli importa al punto da dare la vita per le sue pecore. E poi appunto c'è questa indicazione di come si deve lottare contro l'avversario che come leone ruggente si aggira cercando di divorare. Dice: umiliatevi sotto la potente mano di Dio, circondatevi di umiltà gli uni verso gli altri, siate sobri, vegliate. Con questa grande certezza che il Dio di ogni grazia, Lui che ci ha chiamati alla gloria eterna in Cristo, sarà Lui che fortificherà, renderà stabili fino alla fine.
Mi pare che questo pensiero che ha detto adesso Chiara su questa certezza che a Dio importa dei suoi figli sia anche quello che aiuta a interpretare quella parola più difficile del Vangelo di oggi: chi non crederà sarà condannato. E perché i versetti subito precedenti, versetto 14 del Vangelo, diceva appunto che il Signore si manifestò agli undici e li rimproverò la loro incredulità e durezza di cuore, perché a quelli che l'avevano visto risorto non avevano creduto. Cioè la incredulità è stata una caratteristica forte di questi primi discepoli, degli undici, nonostante addirittura che gli avessero detto il Signore è risorto. Quindi non solo sono stati con Gesù, hanno conosciuto quel che ha detto, hanno visto i miracoli, ma anche all'annuncio delle donne non hanno creduto. Eppure il Signore ha cura di loro e si manifesta, compare, diciamo, vi entra mentre sono a cena, a mensa, e in questo modo qua supera la loro incredulità e li manda: andate in tutto il mondo. E quindi a me pare che questa certezza che il Signore ha cura di noi ci debba fare interpretare questa parola: chi non crederà sarà condannato, nel senso di dire che non è questione di un momento, un attimo, ma chi persevererà continuamente nonostante la cura del Signore che ti cerca, ti ricerca, e ti arriva da ragazzo, ti arriva da adulto, ti arriva da vecchio, cioè ti insegue il Signore, ecco, ci può essere questo rischio, mi sembra che sia da intendere così, è una frase di responsabilità, che c'è il rischio di chiudersi totalmente, questo allora significa la condanna, non invece una minaccia semplice, che se uno non prende o lasciare, tac, e quasi che uno possa essere condannato solo così, banalmente. No, il Signore ha cura di noi, bisogna proprio voler uscire dalla cura del Signore. E questo era solo per dire appunto di questa frase, perché è sempre quella che a me fa un po' fatica, ecco, nei testi della resurrezione, perché il resto appunto mostra, mi sembra che siano sempre sul Vangelo, le altre parole di Gesù mostrino il grande annuncio, appunto c'è un bisogno che gli apostoli vadano, che il Vangelo corra, che giunga in tutto il mondo, arrivi a ogni creatura, e appunto non perché debba essere un'immagine così vincente di una chiesa che si espande, ma per l'importanza di questa grande parola di speranza per l'umanità. Cioè, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura, mi sembra che sia, come altre volte c'è l'immagine della luce, la luce non può rimanere conculcata, ma messa nel moggio, perché rischiare tutta la camera. E così questo annuncio della risurrezione, che la morte è vinta, che il peccato è risanato, che Dio è vicino, che Dio si occupa dell'umanità, questo è il motivo della missione, e anche la responsabilità di non tenersela per sé.
Anche a me, nella lettera di Pietro, quella frase che dice: il diavolo come leone ruggente va in giro cercando chi divorare, è una frase che mi ha sempre colpito. Allora pensavo che Dio, come diceva Paolo, ci cerca continuamente come un venticello e leggero. Questa immagine del diavolo così così violenta, così accesa, in realtà è il diavolo, credo che si manifesti come fa il Signore, cioè in maniera molto molto subdola e molto delicato proprio, quindi, e noi siamo il terreno di battaglia di questa lotta, però ecco, bisogna stare attenti, perché poi dopo questo leone ruggente poi alla fine può darsi che azzanni anche.
A me sembra che il problema dell'incredulità si affacci nella nostra vita tante volte. Anche se siamo convinti di essere dei buoni discepoli, questo tarlo ogni tanto arriva. Ed è una cosa, fra l'altro, che è sparsa dappertutto e che verifichiamo intorno a noi con una forza incredibile. Per cui davvero qui l'umiliatevi, qui io vedo che l'ho corretto come lasciatevi umiliare sotto la potente mano di Dio, sentirsi proprio incapaci, ma gettando in Lui ogni vostra preoccupazione sia veramente di una grande forza per recuperare anche questi nostri momenti di buio.
Adesso voglio usare questo versetto 8, adesso è il senso, è quello sulla fede del conflitto del nostro. E la senso di Santa Gioia, la sostanza sola, c'è la solidità, c'è un distacco e la interessa, così l'interesse si può sentire ogni singolo di loro, l'interessa e il distacco.
La prima lettera di Pietro mi pare molto importante. È anche molto bello che, appunto, cominciando dal versetto quinto, non c'è solo il 6 dove si dice umiliatevi sotto la potente mano di Dio, ma c'è anche il versetto precedente: rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri. Ci si riveste e ci si umilia davanti alla potente mano di Dio quando ci si umilia gli uni gli altri, cioè ci si sottomette gli uni gli altri attraverso il principio dell'amore. È lì che opera la potente mano di Dio. E come facciamo a comprendere come opera la potente mano di Dio? Sì, può operare in tanti modi, però opera anche attraverso, appunto, l'umiliarsi vicendevolmente, cioè ritenere gli altri superiori a se stesso, come dice in altre lettere Paolo, insomma, nello stimare gli altri e nell'amare gli altri, mettendo al di sopra, vuol dire questo, dei nostri interessi il bene dell'altro. E allora ci si umilia gli uni gli altri, si sta sotto all'altro concretamente, mettendo il bene dell'altro al di sopra del nostro interesse. Non si tratta di sentimenti, si tratta di fare. E allora qui opera davvero la potente mano di Dio, facendo così allora davvero ci si umilia e davvero si sta sotto la potente mano di Dio, che insegna a umiliarsi, a essere umili, e riversando in Lui ogni preoccupazione per chi ne ha cura di voi. E anche sottostando alle prove della vita, alle prove del fatto, dovute al fatto che il vostro nemico, il diavolo, è in giro, va in giro cercando chi divorare. E le sofferenze sono per tutti coloro, sono una costante, insomma, per coloro che, per i fratelli sparsi nel mondo e anche per voi. Mi pare molto di consolazione, cioè, cosa consiste l'umiliazione? Stando sotto agli altri, mettendo gli altri, facendo così come per tutta la lettera l'Apostolo ha esortato, ora dice: se si fa così si è garantiti, perché si sta veramente sotto la mano potente di Dio, il quale poi, dice nella parte ultima del versetto, resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. E poi ancora, affinché Dio vi esalti al tempo opportuno. Quindi sono parole di consolazione per coloro che sono nella prova, per coloro che sono nella sofferenza e che stanno attraversando, sperimentando la potente mano di Dio, l'umiliazione a quella dovute alle prove della vita e anche del porre gli altri al di sopra di sé, e stanno sottostando a questa prova, e ricevono questa parola di conforto, perché Dio poi, perché il Signore che ha cura di noi, davvero vi esalti nel tempo opportuno. Mi pare molto la grande parola di consolazione questa, più che una parola, è un'esortazione, ma è soprattutto una consolazione. Poi il Vangelo di Marco, io notavo una cosa, insomma, nella sezione del capitolo 16, nel quale si raccontano le apparizioni di Gesù, dal versetto 9, insomma, nella versione lunga del capitolo 16, si dice che appunto si ricordano le apparizioni di Gesù ai vari discepoli, si ricorda che sono stati increduli, e poi ancora al versetto 19 e 20, insomma, si ricorda, l'Evangelista ricorda quello che è successo, mentre dal versetto 15 abbiamo un discorso in forma diretta, non c'è solo un ricordo, e questo è importante, e in forma diretta c'è il mandato, questo è il punto. Le altre sono in discorsi indiretti e servono per mettere ancora più a fuoco il mandato che i discepoli ricevono: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Questo è il mandato. Il giudizio, la condanna o non condanna, non sta a voi. A voi la predicazione, perché la condanna, fra l'altro, noi non abbiamo mai condannato nessuno di quelli che non abbiamo il potere di condannare chi non crede nel Vangelo, sarebbe una... non abbiamo nessun potere, non ci è stato dato. Il potere che ci è stato dato è di andare e predicare in tutto il mondo il Vangelo a ogni creatura. La formula: chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato, mostra che è un mandato pieno, autorevole, come è stato autorevole il mandato che Gesù ha ricevuto dal Padre. Ha ricevuto un potere pieno di dare la vita, ma Gesù non ha mai condannato. E così anche il discepolo non ha questo potere, ha il potere di dare la vita, come ha fatto Gesù. Il mandato è appunto questo: è andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Il resto non è in mano nostra, è nelle mani del Signore, nelle mani di Dio. Pare molto, insomma, molto bello anche tutto quello che si dice dopo, le conferme alla predicazione, predicazione degli Apostoli. Partirono e predicarono dappertutto mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Davvero era una parola di predicazione davvero la parola di predicazione al Vangelo a ogni creatura ha avuto successo, in un certo senso, così penso che voglia dire l'Evangelista, se pensiamo anche in particolare poi agli Atti degli Apostoli, anche se ci sono state coloro che non hanno creduto, ci sono state le opposizioni, ci sono state le persecuzioni, ma ciò non impedisce all'Evangelista e agli Atti degli Apostoli di dire che effettivamente l'Evangelo è stato creduto in mezzo al mondo. Basta che qualcuno creda, per l'Evangelista e per gli Atti degli Apostoli, per dire che la predicazione ha avuto successo. Ovviamente il successo nella modalità che intende Dio, non mondana,